Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere soul, carcere rhythm and blues, carcere pop, carcere funk.
La scorsa settimana eravamo con Eri Belafonte, che ci ha lasciati alcune settimane fa, all'età di 96 anni. Anche oggi siamo con una grande artista che ci ha lasciati da poco. Vogliamo dedicarle questa puntata a omaggio della sua strepitosa carriera. La storia che però vi raccontiamo non riguarda lei, ma quello che era stato suo marito.
Ho amato quel lavoro, il primo della mia vita. Dall'età di 6 anni avevo solo fatto musica, ha dichiarato lui una volta uscito dalla prigione statale di San Luis Obispo in California. Il lavoro a cui si riferiva era quello che aveva svolto nella biblioteca del carcere e che gli era valso una considerevole riduzione di pena per buona condotta.
Nel carcere californiano vi era entrato nel marzo del 1990 all'età di 58 anni. Uscirà nel settembre del 91, dopo aver scontato 18 mesi dei 4 anni previsti dalla condanna ricevuta per motivi legati alla droga. Proprio nel periodo della reclusione venne inserito insieme a sua moglie nella Rock and Roll Hall of Fame, il museo di Cleveland, nell'Ohio, che certifica chi merita di restare nella storia del rock and roll. Non poté dunque presenziare alla cerimonia.
Il carcere statale di San Luis Obispo è un istituto immenso, storicamente una delle prigioni più sovraffollate degli Stati Uniti d'America. Qui è stato rinchiuso nel 97 anche Marion Suge Knight Jr., conosciuto pure come Box Suge o Big Simon, e famoso per aver fondato la Death Row Records, l'etichetta dei gangsta rap di Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Dogg.
Larry Kamian, vice direttore del carcere, ha definito il marito dell'artista che celebriamo oggi a Jailhouse Rock un detenuto modello. Tuttavia, da quello che egli stesso riferisce, sembrerebbe più corretto parlare di lui come di un detenuto ben capace di fare il detenuto. In un'intervista rilasciata nel settembre del 1999, allorché l'intervistatore Dominic Miserandino si riferisce al periodo della detenzione, tra le altre cose, racconta:
la polizia mi chiese di diventare un loro uomo di fiducia in prigione e arrivarono alcune ragazze che mi misero $25 sul conto corrente penitenziario perché non avevo un soldo. E quando ho avuto quei $25 sono andato al supermercato del carcere e ho comprato 3 pacchetti di caramelle a 50 centesimi l'uno e stavo tornando in cella. E alcuni detenuti erano in coda e c'era un tizio che era stato in coda tra le 6 e le 8 ore. Uno di quei tizi in coda mi chiese:
ehi, dammi uno di quei pacchetti di caramelle.
E io dissi: assolutamente no, le ho appena prese. E lui:
ti do $1 se me lo dai.
Io dissi: ok, è tuo. Andai in magazzino e comprai altri 8 pacchetti di caramelle e poi tornai indietro e li vendetti. Allora ho cominciato questa attività. Ho cominciato a vendere sigarette, caramelle e caffè e facevo $500 al giorno mentre ero in galera. In 7 mesi ho messo da parte $13,000. Avevo le bande dei Crips, dei Bloods e degli Spagnoli che vendevano per me nelle loro sezioni.
Non proprio un comportamento da detenuto esemplare. Il nostro detenuto modello faceva di fatto il contrabbandiere.
Il compagno di cella, ha raccontato ancora, divenne geloso di lui e tentò di fare la spia a un tenente. non ricorda il nome dell'uomo con cui divideva la stanza, ma sostiene fosse una grande star, un cantante.
Lui in galera ha continuato a scrivere canzoni. Ne ha scritte ben 15. Il suo è stato sempre un carattere impetuoso. La stessa moglie raccontò nella propria autobiografia che il marito usava alzare le mani contro di lei.
All'uscita dalla prigione, lui disse di lei che è la migliore donna che abbia mai conosciuto e affermò di aver imparato a tenere sotto controllo il proprio carattere. Sosterrà anche di essersi disintossicato durante la detenzione. «C'è tanta roba in carcere quanta per strada», dirà. «Se non la tocchi in galera, sai che hai superato il problema». Ma altre volte in seguito, l'ormai anziano musicista verrà arrestato per droga.
Nel lontano 1960 era uscito il primo singolo del duo, composto da lui e sua moglie. Quando quell'anno lei ha cantato questa canzone in televisione, era al 9° mese di gravidanza. Arrivò subito ai primi posti della classifica. Se n'è andato lo scorso 24 maggio, all'età di 83 anni, dopo una lunga malattia. Ci ascoltiamo e Fall in Love. Lei è Tina Turner.
Oh, there's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong?
You're just a fool, you know you're in love.
What you say?
You got the face to let it explode. You take the good, right. I'm all of the bad. Hey, sometimes hey, you're happy and sometimes you're sad.
One more time.
You know you love him, you can't
talk
understand why he treats you like he do when he's such a good man.
Unless he's got me smiling.
E Fall in Love, siamo con Tina Turner, la grande Tina Turner che ci ha lasciati alcuni giorni fa in questa puntata di Jailhouse Rock. Il vero nome di Tina Turner era Anna May Ballo, che era nata a Brownsville nel Tennessee nel 1939. Il duo sul quale abbiamo aperto, Ike and Tina Turner, è durato ben 16 anni, dal 1960 al 1976. Il duo appunto fatto da Tina con il marito Ike, quando Tina poi nel 76 volle rompere con Ike, che era violento, era dipendente dalle droghe, ma sono stati un grande duo, hanno vinto un Grammy Award, come abbiamo ricordato sono nella Rock and Roll Hall of Fame. E Tina Turner in seguito ha avuto una brillante carriera come solista. Quella che abbiamo raccontato non fu la prima né l'ultima volta che Ike ebbe guai con la giustizia. La prima fu nel lontano 1974. Turner fu arrestato per l'uso illegale del Blue Box, una sorta di congegno elettronico che gli permetteva di fare telefonate interurbane internazionali senza pagare. Quando vide arrivare la polizia, continuò a suonare imperterrito nello studio di registrazione, doveva finire il lavoro prima di andare in prigione. Fu assolto da quelle accuse da hacker ante litteram, ma iniziò tuttavia una carriera illegale che soprattutto negli anni Ottanta lo portò a fare avanti e indietro da tribunali e carcere. La droga era il filo conduttore principale di queste vicende, che coinvolsero tuttavia anche risse, possesso di armi da fuoco, fino anche una granata a mano, ingiurie, fino al pestaggio di un cane. Nel maggio del 2007, all'età di 75 anni, Ike Turner fu arrestato per l'ultima volta a Los Angeles, fermato perché andava troppo veloce a bordo della propria Mercedes. Gli agenti si accorsero di qualche mandato d'arresto in sospeso per motivi di droga e passò una notte al fresco. Sette mesi dopo, il 12 dicembre del 2007, Ike Turner morirà, e anche questo avverrà per motivi di droga.
Ma questa puntata di Jealous Rock è dedicata a Tina Turner. La carriera solista di Tina, dopo lo scioglimento del duo e il divorzio, non fu inizialmente affatto facile, ma negli anni Ottanta arriva il successo. Un successo strepitoso. L'album Private Dancer del 1984, il suo quarto come solista, un successo enorme. 5 dischi di platino. Questa grandissima hit esce anche come singolo. Ci ascoltiamo What's Love Got to Do with It.
Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Oh,
What's Love Got to Do with It, la grandissima Tina Turner, che ci ha accompagnato per decenni e decenni, e non possiamo davvero pensare che non sia più tra noi. Nei giorni scorsi è uscito l'annuale, il periodico rapporto di Antigone sulle carceri. È un rapporto che è frutto di circa 100 visite che gli osservatori di Antigone hanno effettuato ad altrettante strutture penitenziarie nel corso del 2022. Andiamo in carcere, vediamo quello che accade là dentro e lo vogliamo raccontare fuori, perché è importante che tutti conoscano, che tutti buttino un occhio dietro quelle mura. Che cosa emerge dal rapporto di Antigone, al di là dei tanti numeri, delle tante analisi quantitative e qualitative? In due parole potremmo dire che emerge come sempre più il carcere sia un luogo di grande internamento della povertà, grande internamento della marginalità sociale. Emerge come il 10% delle persone detenute abbia diagnosi psichiatriche e sia altissima la percentuale, molto molto più alta, 4 volte superiore la percentuale di detenuti che prende psicofarmaci. Emerge come il carcere sia un luogo dimenticato, dove i detenuti che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni, e quindi avendo qualche speranza di reintegrazione lavorativa una volta finita la pena, sono solo il 4%. Emerge come gli spazi siano insufficienti, come sia un grande ammassamento di corpi senza una vera prospettiva. Emerge come i suicidi siano arrivati, già lo scorso anno fu un anno record purtroppo in questa triste classifica, erano 84, quest'anno siamo già a 25, ma lo scorso anno ci fu un'impennata durante l'estate, e adesso quindi noi lo denunciamo ora che siamo a giugno, non vorremmo tornarci a settembre, vogliamo che ci si pensi adesso, vogliamo che i prossimi mesi, che saranno i più duri in carcere, perché farà caldo, farà tanto caldo, perché non ci saranno i volontari, perché ci saranno meno attività, ci sarà meno personale, le scuole saranno chiuse, ecco, per tutto questo vorremmo adesso gettare un faro di attenzione al mondo del carcere. Alessio Scandurra è il coordinatore dell'Osservatorio sulle carceri, insieme a Michele Miravalle dell'Osservatorio di Antigone, sono anche i curatori del rapporto. Abbiamo chiesto ad Alessio Scandurra una pillola sui numeri dell'affollamento, sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock.
A fronte di una capienza regolamentare di 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri al 30 aprile erano 56.674. Stiamo parlando di oltre 5.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Se poi a questo si aggiunge che alla capienza regolamentare vanno tolti 3.646 posti che a maggio del 2023 non erano in funzione perché inagibili, c'erano ristrutturazioni in corso e non potevano essere utilizzati come spazi detentivi, questo porta il tasso di affollamento reale medio del paese al 119%. Si tratta, ribadisco, di un tasso medio, perché poi ci sono regioni come la Lombardia dove il tasso di affollamento effettivo a livello regionale supera il 150%, o la Puglia in cui siamo al 145%. Se poi si guarda ai singoli istituti, il tasso di affollamento più alto si registra nel carcere di Tolmezzo, dove abbiamo 190 detenuti in uno spazio che potrebbe ospitarne 100, e seguito da San Vittore a Milano, dove ne abbiamo 185, dove ce ne dovrebbero stare 100, a Varese 179 e a Bergamo 178. Sono numeri paragonabili a quelli che si registravano quando l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per trattamento inumano e degradante. Quelle condanne erano legate alla mancanza di spazio negli istituti e in qualche modo, almeno in parte del paese, siamo di nuovo in una situazione paragonabile. Non è un caso che nel corso del 2022 sono state più di 4.000 le condanne da parte della magistratura di sorveglianza italiana verso istituti di detenzione in cui i detenuti avevano a disposizione meno di 3 metri quadri ciascuno. Grazie all'articolo 35 ter introdotto proprio dopo la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le persone detenute possono ricorrere all'ufficio di sorveglianza per chiedere, in caso di detenzione in condizioni disumane e degradanti, o una riduzione di pena di un giorno ogni 10 di detenzione non dignitosa, o un risarcimento di 8 euro al giorno. Ebbene, appunto, nel 2022 sono stati accolti oltre 4.000 ricorsi. Poco meno nel 2021, e comunque appunto è un dato in crescita, probabilmente a seguito anche appunto del crescente sovraffollamento nei nostri istituti.
Alessio Scandurra, i numeri del rapporto di Antigone.
Nel luglio del 2021 è uscito in italiano per Mondadori il libro di Tina Turner dal titolo Diventare felicità, dove la cantante racconta il proprio viaggio spirituale, come è stata capace di conquistare una sua felicità, attraverso un percorso anche di pratica di buddismo e meditazione, pur in una vita piena di dolori. Dolori dovuti al rapporto con il marito Raik, di cui lei ha raccontato le violenze e le umiliazioni subite, e dolori dovuti alle discriminazioni da cui racconta di essere stata accompagnata lungo la sua vita a causa del colore della sua pelle. Ma torniamo alla musica. L'album successivo al successo di Private Dancer esce nel 1986. Anche questo è un disco che va molto bene. Ci ascoltiamo il brano che gli dà il titolo. Questa è Break Every Rule.
Break Every Rule, ancora con Tina Turner in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio anche Patrizio Gonnella. Adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere. Da Roma Rebibbia nuovo complesso, in Milano bollate. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
La realtà virtuale e le sbarre. Concludiamo con questa la nostra mini inchiesta sull'intelligenza artificiale e noi detenuti. Un'inchiesta che non ha alcuna pretesa scientifica, ovviamente, tanto più che è realizzata attraverso un volontario che gira a ChatGPT le nostre domande, perché, come sanno tutti, da Rebibbia non abbiamo accesso alla rete. L'ultima domanda che abbiamo posto al bot riguarda proprio questa radio. Come possiamo migliorarla? La risposta è stata lunga, non molto dettagliata, ma lunga. Ci ha detto di insistere a creare articoli che riflettano l'esperienza di chi sta in carcere. Ci ha detto di valorizzare il talento umano ed artistico dei detenuti. Ci ha suggerito di fare inchiesta all'interno di Rebibbia. Ci ha proposto di fare interviste a detenuti che hanno avuto esperienze di successo nel processo di riabilitazione. Ci ha invitato ad avere contatti frequenti con esperti esterni al carcere che potrebbero garantirci visibilità. Tutte belle proposte, peccato per noi irrealizzabili, per colpa dei regolamenti che vigono qui a Rebibbia, dove è quasi impossibile anche solo fare inchieste nei vari reparti, visto che è impedita la mobilità da un settore all'altro. Irrealizzabili perché il confronto con l'esterno è soggetto a tali e tanti vincoli da essere irrealizzabile o quasi. Grazie lo stesso comunque ChatGPT, anche se resta la constatazione che nonostante quel che si dice, tra l'intelligenza artificiale e la realtà ci sono di mezzo le sbarre. Redazione Radio Rebibbia.
Mercoledì 17 si è svolta la giornata contro la homo, bi, lesbo, transfobia. Sono più di 100 le persone transgender attualmente detenute. Solo recentemente l'ordinamento penitenziario ha introdotto la parola identità di genere al suo interno, senza però risolvere la questione di come garantire a queste persone non solo un adeguato inserimento all'interno delle strutture, ma anche la continuità delle cure ormonali e chirurgiche che svolgevano all'esterno. Attualmente, a parte rari casi come la sezione separata transgender del carcere di Como, le persone in transizione vengono inserite nella sezione di appartenenza anagrafica e biologica alla nascita, senza considerare il loro percorso e identità di genere. Per chi è nato biologicamente maschio, la situazione si complica ulteriormente perché, per supposte ragioni di sicurezza, è inserito all'interno del reparto protetti tra gli autori di reato sessuale. Per ragionare insieme su questi temi è stata chiamata a bollate Alessia Nobili, una donna transgender che ha raccontato il suo difficile percorso nel libro autobiografico La bambina invisibile. Ci ha inoltre presentato il suo progetto Liberi Dentro, un progetto volto a superare i pregiudizi e gli schemi sociali che ci ingabbiano. Ascoltiamo le sue parole.
Ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui oggi con voi. Mi presento, sono Alessia, sono una ragazza transgender, ma prima di essere tale sono una assistente sociale. Ci tengo a precisarlo perché è importante non etichettarsi, ma presentarsi come appunto tutti. Il mio progetto Liberi Dentro si sposa appunto col mio libro che si chiama La Bambina Invisibile, un libro che racconta la storia mia, ma anche la storia di tutti i bambini invisibili che non sono stati mai percepiti come la natura li ha messi al mondo. Di lì nasce il mio progetto La Bambina Liberi Dentro, che ovviamente parla appunto del corpo nel quale io sono nata, un corpo che per me ha rappresentato da piccola una prigione nel quale mi sentivo incastrata, non avevo la possibilità di essere me stessa. E appunto proprio partendo da questo presupposto, da questa realtà, ho pensato che quale posto migliore che il carcere potesse dare anche più valore a quella prigione che è stato il mio corpo. Quindi portare questo progetto Liberi Dentro nelle carceri aiuta anche a sentirsi liberi di essere se stessi in posti chiusi, come può essere un carcere, una scuola, una comunità di tossicodipendenti, tutte quelle situazioni che rappresentano la bolla nella quale ogni persona può essere rinchiusa. Bisogna essere liberi di chiamarsi con il proprio nome, di essere quello che appunto la natura ha messo al mondo e di non vergognarsi. Questo non solo nel mio caso, ma anche nel caso in cui una persona non riesce a raccontarsi al meglio perché ha paura del giudizio altrui, ha paura di subire del bullismo, ha paura di subire delle ingiustizie. Quindi ogni posto deve dare la possibilità ad ognuno di essere se stessi. Avevo solo 3 anni quando mi sono resa conto di essere una bambina. Amavo stare con le amichette all'asilo, condividere i giochi con loro, preferivo giocare con le bambole piuttosto che con le macchinine. Avevo un grande desiderio di essere una bambina, ma non potevo rivelarlo perché sarei stata bloccata, sarei stata interpretata come pazza. Parliamo comunque di 40 anni fa, io ho 44 anni, quindi ero piccolina. 40 anni fa non era tutto come adesso, non avevamo il mondo dei social, non c'era internet, quindi era tutto molto difficile da affrontare e da vivere. Io il libro La Bambina Invisibile l'ho presentato ovunque, poi ad un certo punto non ero soddisfatta, volevo qualcosa in più, quindi ho ideato il progetto Liberi Dentro, perché volevo dare la possibilità anche a chi vive in carcere di conoscere questa realtà. E quindi ho iniziato il mio percorso a Bari, nella casa circondariale a Bari, come prima presentazione evento, perché poi si parte dalla presentazione del libro, ma poi si parla di tutto quello che è il mondo di una persona transgender, ed è stato molto molto bello. C'era anche la direttrice, i detenuti mi hanno stupita perché erano molto preparati, tra l'altro avevano letto il libro, ma lo sapevano così bene che mi hanno messa pure in difficoltà, perché lo sapevano a memoria. Quindi c'è anche uno spessore di intelligenza elevato nelle carceri, spesso non riconosciuto, persone molto sensibili. Parlo dell'ala maschile del carcere di Bari. Poi sono stata al femminile di Trani, anche là abbiamo fatto un grande cerchio, ci siamo raccontate con le donne del carcere, poi al San Vittore, quindi ho girato e trovo un'umanità molto alta, persone disposte a capire, e ho capito che spesso il pregiudizio è dettato dalla non conoscenza, quindi come anche il bullismo, spesso non si conosce la natura transgender, la si associa a un gioco, a un capriccio, a un personaggio, e quindi si scherza pure andando oltre la sensibilità. Ma quando informi, converti le persone, e questo è successo. Ho avuto una grande soddisfazione nelle carceri, e quindi continuerò il mio tour, che ha anche altre date in altre case circondariali, a Ferrara, al minorile di Bari, a Monza, quindi non è finita qui. E sono contenta perché anche loro hanno capito di potersi raccontare all'interno della casa circondariale. Una ragazza detenuta a Trani ha fatto coming out davanti a tutti, si è dichiarata lesbica in quel momento perché appunto prima si sentiva intrappolata, non poteva raccontarlo.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, rimaniamo a Bollate dove arrivano i nostri amici collaboratori musicisti che ci propongono un vecchio brano cantato da Ike Tina Turner, il nome è The Way You Love Me e noi a Bollate lasciamo il microfono. The Way You Love Me, a cantare non erano ovviamente Ike e Tina Turner, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Noi torniamo al racconto del rapporto di Antigone. Alessio Scandurra ci parla delle attività interne, di quanto abbiamo trovato, in particolare per quanto riguarda il lavoro penitenziario.
Nel corso del 2022 i nostri osservatori hanno svolto quasi 100 visite nei 189 istituti di pena italiani, e quindi abbiamo visitato circa la metà degli istituti, cosa che ci consente nell'arco di 2 anni di estendere il nostro sguardo più o meno a tutto il sistema penitenziario nazionale. Tra questi istituti abbiamo visitato 64 case circondariali, 22 case di reclusione, 2 istituti a custodia attenuata, Eboli e la Reanna di Borrello e l'ICAM di Lauro. E il 20% di questi istituti era stato costruito tra il 1900 e il 1950 e un altro 20% addirittura prima del 1900. E questo condiziona pesantemente le condizioni materiali di detenzione, lo stato di degrado degli spazi detentivi, delle celle, degli spazi comuni, ma condiziona anche la possibilità di svolgere attività trattamentali, perché anche queste hanno bisogno di spazio. Non a caso i dati che abbiamo registrato durante le nostre visite sono anche per questo piuttosto scoraggianti. Meno di un terzo, il 29% delle persone detenute lavoravano in carcere. Di queste la stragrande maggioranza lavoravano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, il che vuol dire che svolgevano mansioni elementari di pulizia, manutenzione della struttura, non lavori qualificanti che possono diciamo avere anche un risvolto formativo e quindi utile per il reinserimento dopo la pena. Solo il 4% dei detenuti lavorava per datori di lavoro esterni. I datori di lavoro esterni sono cooperative o imprese che generalmente invece in carcere portano pezzi di lavorazione più qualificati, che richiedono una formazione specifica e che quindi possono avere, diciamo, possono dare al detenuto strumenti che non aveva prima di entrare in carcere. Solo il 27,8% partecipava a corsi scolastici, ma questo anche perché appunto in tanti istituti spazi, per esempio, in tanti istituti mancano addirittura spazi dedicati esplicitamente alla formazione. In 3 istituti italiani, tra quelli che abbiamo visitato, non esistono proprio aule per la scuola e le attività scolastiche o non si fanno o si fanno in altri spazi, mentre la mancanza di spazi per le lavorazioni è molto più diffusa. In un terzo circa degli istituti italiani spazi che possano essere adibiti a laboratori di falegnameria o di altre lavorazioni di tipo, diciamo, più vicino al lavoro che si fa fuori dal carcere proprio non esistono.
Alessio Scandurra, ancora con il rapporto annuale di Antigone sulle carceri. Il 7° album in studio di Tina Turner è Foreign Affair. Siamo al 1989, da qui ci ascoltiamo I Don't Wanna Lose You.
Deal, 'cause my heart
Tina Turner, che ci ha lasciato nei giorni scorsi, e ne sentiremo la mancanza ancora con il rapporto di Antigone sulle carceri, con Alessio Scandurra che lo ha curato e che ci parla del dramma del disagio psichico in carcere. Lasciamo a lui il microfono.
Un altro dato che da molto tempo cerchiamo di documentare in maniera analitica rispetto a quanto accade negli istituti è relativo alla salute e in particolare alla salute mentale delle persone detenute. E, da tanto tempo durante le visite il personale ci segnala sempre più la presenza dei detenuti con situazioni di disagio psichico anche grave e la difficoltà di gestire queste situazioni, l'inadeguatezza delle strutture detentive e del personale che c'è a disposizione. Dai nostri dati, nel corso delle visite fatte nel 2022, risulta che circa il 9%, 9 detenuti, 9,3 detenuti ogni 100, hanno diagnosi psichiatriche gravi, diagnosi psichiatriche di patologie significative e importanti. A fronte di questo numero, le persone che assumono regolarmente stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, ovvero farmaci psichiatrici particolarmente invasivi e dagli effetti collaterali particolarmente importanti, sono addirittura il 20% dei presenti e quasi il doppio, il 40%, assume regolarmente sedativi o ipnotici, quindi psicofarmaci meno pesanti, ma che comunque creano anche dipendenza e diciamo complicano ulteriormente sia la gestione della vita dell'istituto, perché appunto creando dipendenza poi generano conflitti, sia il reingresso in società. E sono numeri altissimi che non esistono in altre strutture se non in altri contesti, se non in contesti sanitari e psichiatrici, e tra l'altro uno dei problemi che bisogna segnalare parallelamente a questa diffusione degli psicofarmaci è una copertura di servizio psicologico e psichiatrico del tutto inadeguata. In media ogni 100 detenuti vengono erogati nelle nostre carceri 8,7 ore settimanali di servizio psichiatrico e 18,5 ore settimanali di servizio psicologico. Non sono poche rispetto a fuori dal carcere, ma rispetto al carcere, con questi numeri persone con disturbi psichiatrici e questi numeri di persone che assumono farmaci sono numeri del tutto inadeguati, sono servizi e una risposta del tutto inadeguata che probabilmente in parte spiega perché ci sia un così massiccio ricorso ai farmaci. I farmaci diventano la principale risposta al disagio psichico e psicologico e probabilmente anche una risposta a questioni legate all'ordine interno più che alla salute delle persone e quindi al bisogno di tranquillizzare e sedare tensioni e conflitti che ci sono nella vita dell'istituto.
Alessio Scandurra, il rapporto annuale di Antigone sulle carceri. Il titolo del rapporto è vietata la tortura.
Sì, è vietata la tortura, sembra che qualcuno non se ne sia accorto che sia vietata anche dal diritto internazionale, visto che pende una proposta di legge di Fratelli d'Italia che è stata anche commentata come essere una proposta che interessa il governo, perché ci sono stati su questo interventi, seppur più cauti, sia del ministro della giustizia Nordio che del suo sottosegretario Stellari, e proposta diretta, quella di Fratelli d'Italia, da abolire quella norma che introdusse nel 2017 il reato di tortura. Beh, Quella norma fu introdotta nel 2017 dopo 29 anni di inadempienza rispetto agli obblighi che arrivavano dalle Nazioni Unite che l'Italia aveva regolarmente firmato e ratificato. La tortura è un crimine contro l'umanità. La tortura è uno dei peggiori crimini contro l'umanità. La tortura è qualcosa che annienta la dignità della persona. Beh, ci sono voluti quasi 30 anni per introdurre un reato che oggi ha la sua vita nelle corti e finalmente la parola tortura la possiamo pronunciare nelle aule di giustizia. Ci sono state già le prime condanne, vedremo fra un po' se ci sarà la condanna anche per i drammatici fatti di Santa Maria Capua Vetere. C'è qualcuno che vorrebbe che quella parola tortura non la si pronunci più. In realtà c'è ancora oggi invece chi l'ha pronunciata, e questo il mese della lotta contro la tortura che ha dichiarato Papa Francesco.
Noi torniamo indietro nel tempo per l'ultimo brano che riusciamo ad ascoltare insieme in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata alla grande Tina Turner che ci ha lasciati poco fa. Questo singolo di Ike e Tina Turner è uscito nel 1966, era amatissimo dal grande Phil Spector che ne è il produttore, uno dei brani più noti cantati da Tina Turner. Ci ascoltiamo River Deep, Mountain High.
When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown, and it gets
River Deep, Mountain High, e finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Tina Turner. Durante la settimana potete seguirci sui nostri canali sociali, ci trovate su Facebook, su Twitter e su Instagram, e potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione capita ancora purtroppo che qualcuno venga suonato nonostante si parli di abrogare la legge sulla tortura. Noi ringraziamo Mauro De Santis per la sua preziosa regia e l'augurio per tutti è quello di una buona settimana. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.